Tutto Napoli in podcast.
Ben ritrovati da Antonio Gaito per un nuovo appuntamento di Tutto Napoli in podcast per parlare della nuova emergenza difensiva che ha colpito il Napoli. Con me c'è Arturo Minervini. Ciao Arturo.
Ciao Antonio, buongiorno.
Quindi Maximovic positivo e non abbiamo dunque certezze sul suo ritorno, come non ce ne sono, Arturo, anche su Koulibaly, che addirittura potrebbe aver chiuso qui la sua stagione, perché si parla di almeno 3 settimane di stop. Vediamo insomma per l'ultima gara se dovesse farcela, però insomma Gattuso deve fare, insomma deve avere dei piani senza il difensore più forte, possiamo dire, del pacchetto arretrato e la prima alternativa, anche se ormai Rachmani stava già, diciamo, scalando le gerarchie. Rachmani-Manolas sarà la coppia titolare per questo rush finale, questa corsa Champions.
Sì, Antonio, è davvero un peccato, perché dopo aver affrontato l'emergenza in attacco, il Napoli si trova a dover fronteggiare un'altra situazione precaria, perché perdere soprattutto Koulibaly in questo momento della stagione, così delicato, così decisivo, è davvero una mazzata pesante da assorbire per questa squadra, perché Koulibaly, al di là poi di quelli che sono i numeri, che sono anche impietosi, perché senza Koulibaly la media gol del Napoli, parlo chiaramente di gol subiti, raddoppia, già quello ci racconta di quanto incida questo ragazzo, ma poi sul piano della fisicità, della carica, del trasporto che riesce a dare poi con alcune giocate, è chiaro che il Napoli perde davvero tanto, ed è un peccato, ed è un peccato. Poi possiamo discutere sulla questione infortuni muscolari, magari affronteremo questo tema in un altro podcast, però adesso c'è da tenere il colpo, diciamo, da provare a organizzare questa difesa al meglio per queste 4 gare che mancano.
Eh sì, questa doppia assenza, Arturo, porterà poi diciamo porta altre 2 problematiche per quanto riguarda il lavoro che deve fare Gattuso. Il primo riguarda proprio una questione numerica, perché ora il Napoli, diciamo che con Rachmani e Manolas titolari, non ha altri centrali difensivi in panchina. Qualcuno leggevo sui social il passaggio a difesa 3 con Usai, con Di Lorenzo, però poi lì avresti una carenza, insomma, di esterni, perché se giocano 3 dietro, poi è chiaro, rimarresti un po' scoperto nei quinti che il Napoli non ha, andresti a snaturare la squadra. Quindi diciamo che è quasi impossibile questo passaggio, questa rinuncia alla difesa a 4, e hai solo 2 centrali e devi andare a centellinare o comunque a stare molto attento anche alle ammonizioni. E poi ti sottopongo una seconda problematica, che è quella proprio dell'assortimento di questa coppia, che forse veramente è la peggiore possibile, ma non per le qualità individuali dei 2 difensori che sono ottimi giocatori, soprattutto Manolas lo conosciamo bene, però sono entrambi destri e sono forse i giocatori che fanno più fatica a uscire dal basso. Quindi diciamo che Manolas dovrebbe restare sul centrodestro, perché già, diciamo, fa fatica sul suo piede forte, possiamo dire il destro, ad impostare, e sul centro-sinistra dovrebbe a questo punto agire Rachmani, che diciamo tra i due forse è quello che può adattarsi meglio a giocare sul piede debole, quindi il sinistro. È una difficoltà ulteriore nell'uscita dal basso, che era già, diciamo, abbastanza problematica, però il compito di un allenatore è ovviare con delle soluzioni alternative, una palla magari più lunga per Osimhen, alzare Di Lorenzo, che è un altro colpitore quando vai a uscire dal basso, oppure avvicinare i 2 terzini. Questo poi è un compito dell'allenatore, la palla la ributtiamo a lui.
Sì, io credo che la tua analisi sia perfetta, Antonio. Proprio spesso noi ci perdiamo nelle caratteristiche, no, dei singoli, ma in realtà poi il calcio è un gioco di squadra e sono anche le combinazioni dei vari singoli a dare un determinato risultato. Manolas e Rachmani è una coppia che non si sposa benissimo, tra l'altro andando a spulciare quelli che sono i pochi spezzoni di gara che hanno giocato insieme, e troviamo due precedenti horror, perché erano in campo in quel primo tempo shock di Udine, quando Rachmani all'esordio praticamente fece degli errori e fu sostituito al primo tempo, e poi ci sono ritrovati a giocare insieme nel finale di gara di Sassuolo-Napoli, quando toccò invece a Manolas combinare la frittata andando a commettere il fallo da rigore che poi costò la vittoria al Napoli. Quindi i precedenti non sono incoraggianti, la speranza è che chiaramente, avendo saputo martedì dell'infortunio di Koulibaly, ecco, in questa settimana si è potuto lavorare tanto per provare un minimo di intesa, e lo speriamo chiaramente, e speriamo che Gattuso abbia dato, ecco, un'organizzazione tale da non soffrire troppo poi contro lo Spezia, e in generale in queste gare che dovranno giocare insieme, che saranno, credo, tre, se non addirittura quattro, Antonio.
Eh sì, anche perché poi al di là di questa problematica, anche con Rachmani in Manolas, insomma, il Napoli resta abbondantemente più forte delle prossime squadre che andrà ad affrontare, che sono tutte medio piccole. Però in chiusura di questo podcast dedicato, insomma, a questa problematica della linea difensiva, un passo indietro al Cagliari, Arturo, lo facciamo, perché chiaramente resta l'amarezza ancora di più dopo questo infortunio di Koulibaly, per quei cambi un po' diciamo, alcuni tardivi, altri diciamo abbastanza confusionari, diciamo così, perché fai tu, Gattuso, terzo e quarto cambio all'82esimo, 83esimo, ovvero Elmas e Bakayoko, e da un lato non li anticipi perché avevi paura, insomma, di poi proprio degli infortuni, però dall'altro lato non dai nulla alla squadra, perché ritardi appunto questi cambi che potevano dare nuova energia a un Napoli che stava soffrendo. E non solo, poi l'infortunio arriva lo stesso qualche minuto dopo, e quindi da un lato non hai aiutato la squadra con questi, col terzo e il quarto cambio, e dall'altro hai tenuto in campo Koulibaly. Poi non avremo mai la comunicazione ufficiale da parte del Napoli, però è chiaro che Koulibaly si è aggravato in quei 10-15 minuti, perché poi il recupero è stato di 6 minuti addirittura, e Koulibaly si è aggravato con quelle varie corse lì nei minuti di recupero. Hai perso un giocatore e poi subito anche gol, magari poi chissà, anche qui non avremo la controprova, però anche a costo di tirare fuori Koulibaly evitavi un infortunio, forse si alzava anche il tasso di attenzione della squadra, perché sai, quando sei in 10 magari spostando lì Bakayoko o un altro giocatore, la squadra magari è ancora più attenta nel difendere in quegli ultimi minuti. Quindi per carità, discorsi che rischiano di lasciare il tempo che trovano, però è chiaro che in quei minuti finali ti sei giocato due punti e il giocatore forse più forte che hai. Resta l'amarezza.
Sì, l'amarezza è tanta, poi chiaramente la sorte si accanisce sempre. È chiaro che al di là poi di quelli che sono i fattori del fato, dobbiamo prendere atto di quella che è la notizia, Antonio. La notizia è che per la terza volta in questa stagione un giocatore che ha degli acciacchi viene lasciato in campo e poi siamo costretti a vederlo fuori per tanto tempo. È successo con Lozano con la Juve, è successo ad Ospina contro la Sampdoria, e adesso succede con Koulibaly. Ecco, sicuramente sotto questo punto di vista una gestione non ottimale delle risorse anche a gara in corso la dobbiamo porre in evidenza. La questione in generale poi dello staff medico, secondo me, Antonio, questa è una piccola anticipazione che possiamo dare, diventerà di stretta attualità, perché credo che De Laurentiis voglia intervenire, ecco, in maniera importante su quel settore, però ne parleremo più avanti nei prossimi podcast.
Eh sì, anche se poi in quei casi lì è sempre l'ultima parola quella dell'allenatore, che è lui che ordina i cambi, anche a fronte evidentemente di indicazioni da parte dei medici. Però dobbiamo fermarci ora, e io ringrazio Arturo Minervini.
Ciao Antonio.
E appuntamento a domani con Tutto Napoli in podcast.
Tutto Napoli in podcast.